viene messa in consumità, diciamo, una qualità da pilotaggio.
Quella cosa è un 640 per 480, meno 320 per 240.
Sì, sì, è un analogico, 420 linee.
Ecco. Sì.
Però poi sempre mettere, anzi, viene fatto quando serve fare le riprese per lavorarci sopra dopo, allora ci si mette sopra un adesso stiamo facendo delle misure, stiamo facendo dei rilievi adesso con uno studio di Belluno, facciamo delle prese stereografiche.
Addirittura?
Se la cosa va bene allora cominciamo anche a attrezzarli con tubettini grossi.
Come portata il peso?
Il peso appunto un chilo lo porta su, anche un chilo e mezzo, solo che comincia a perdere. Sì, beh, proprio quello comincia a perdere.
E che distanza riesci a mandarlo da te?
Sì, diciamo che più di 100 metri non arriva a rischio di vista, invece con l'FP2 arriva a 300-400 metri e col volo torta che c'è anche la possibilità di farlo volare autonomamente per computer proprio, però lì no, diciamo che ci sono, cioè, i limiti dei punti radio, sì, anche chilometri.
Perché
adesso stiamo lavorando su un progetto di 5 km, però con un aereo che si porta sull'abitato isolato, no, e gira intorno con una culla porta che è sempre diretta verso il punto di osservazione. E da lì dovremo riuscire poi, se va bene, a sganciare un quadricottero dell'aereo.
Ah, quindi un aereo proprio?
Un aereo, diciamo.
Ah, sempre un modello, diciamo.
Modello, esatto.
Un aereo.
E sganciare un quadricottero di questo, che a questo punto non è più un modello, non esistono, diciamo, come fare.
No, infatti.
Sono veri e propri oggetti.
Sono veri e propri dispositivi, cioè.
E il modello quanto è grande?
Gli aerei?
Sì.
Ma di solito per portare una cosa così servirà un'apertura all'aria come da qua con la parete.
Ah, quindi non è troppo grande, ecco.
No.
E quindi porterebbe solo lui? Quindi porterebbe il quadricottore o farebbe anche la ponte radio?
Adesso stiamo facendo una prova ponte radio, però sì.
L'idea?
No, come l'idea è quella, per esempio tu devi comunicare tra una valle e l'altra. Una valle che tu non riesci più a raggiungere, no? E allora sulla dorsale metti questo che è un'antenna che fa la trasfondere. Lo proveremo, sì.
Ma lo fai giù? Lo fai calare giù? Fermo?
Fermo, no, resti in aria fermo.
Rest, vola.
Vola, fermo.
Non appoggiato.
Allora sì, come un elicottero, sì.
Sì, non appoggiato, ma in cielo, un'antenna che viene giù, ma che fa del ripetitore. Perché le utilità di queste robe qua è che stanno ferme, no?
Infatti. E la stereocopia dall'altimetro barometrico uno riesce a posizionarlo e fa angoli.
Esatto. Gli angoli appunto.
Perché sennò non sarebbe.
Sì,
cioè il punto di presa sarebbe un problema. Identificare il punto di presa. Che GPS?
Punto di presa, quando fai un GPS di questo tipo parti già da una cartografia base.
Ah, giusto. Certo, giustamente.
Oppure se è scoperta completamente,
no, vabbè, no.
Tu individui un punto di arrivo di batti e ti dividi i due punti del viaggio in tante parti, quando sono le foto che tu devi fare.
Ah. Facendo il calcolo della sua posizione, proprio fotogrammetrico del 60% in orizzontale. Sì, diventa un rilievo fotogrammetrico.
No, dovrebbe venire, credo,
non so.
Lui ci viene.
Sì, dovrebbe arrivare. Ancora stamattina no? Il GPS che monta che cos'è?
Sì, sono prodotti commerciali,
12 canali, no,
sì.
Livello 1 normale.
Sì, sì, questo è una blocca quello che ci si fa. Comunque sono tutti similari, insomma.
Sì. L'aspetto materiale, no? E artistico, che c'è proprio la passione.
Sì.
E quindi vedi la passione di chi probabilmente ha perso giornate, mesi, anni ad abitare
di notte
perché
la gente che lavora.
Perché
questo sono 3 mesi di lavoro fatto di notte.
E quindi c'è diventa quello il fuoco.
Sì.
Però puoi riuscire ad applicare questa roba qui a tematiche di utilità lavorative come...
Sì, beh, ti dirò, quello è abbastanza immediato, perché magari se c'è dentro il settore...
Sì,
viene subito da fare.
Io ho visto che c'era quel signore proprietario del modello della foto,
sì,
che fa il fotografo, mi sembra.
Ah, sì, quello che continua...
Sì, lui mi diceva che con questo servizio in più, che comunque lui riesce a dare un servizio in più anche lavorativo, sì, perché fare foto dall'alto.
Ma sì, vai in matrimonio e fai
le foto
dall'alto.
Esatto, oppure la pubblicità.
Io
faccio la pubblicità e non c'è il pomeriggio.
No.
Di una ditta di Sinea, e lui la pubblicità l'ha fatta proprio, facciamo vedere, volando dall'alto, poi entrando dentro l'ingresso, la porta d'ingresso, perché io non so, non sai, non so, perché sei molto alto.
Sì.
Sempre un aereo, dopo scendi giù, poi dire vabbè, questo avrà l'elicottero e scendi giù.
Sì.
Invece entra dentro, si presenta davanti alla cassiera, ok? E siccome sta qua è una ditta che fa attrezzature sportive, c'era una torre all'interno con
l'elicottero,
allora si saliva su, faceva delle cose, eccetera. Per cui se uno non sa che c'è dietro una roba del genere, dice
ma
hai fatto un braccio bilanciato, ma non manca la...
Oppure spezzoni che li hanno uniti che non si capisce il passaggio. Invece è tutta una
ripresa.
In più nelle nostre iniziative, insomma, l'oggetto del genere
solo per andare in posti in cui non ce la fai più ad andare, solo per andare a vedere che è successo.
Guarda, io credo che le applicazioni, e se giri un po' in internet, ci sono, e ce ne sono a decine, per non dire. Sicuramente a decine già applicate, cioè già settori dove già applicate. Ci hanno provato in tante con altre tecnologie, il pallone frenato, la mongolfiera,
sì,
il pallone.
Sono
grandi e sono anche probabilmente di gestione
meno
più complessa e meno maneggevole. Cioè, il pallone frenato ti obbliga ad arrivare vicino con almeno con il carrello, con il pick up, scarica, gonfia, tira su.
La mongolfiera è difficilmente controllabile come movimento. La
mongolfiera poi è difficilmente controllabile come movimento. A quel punto poi c'è il salto, cioè il salto all'elicottero o all'aereo.
Sì, anche perché fanno quei bimbi gli elicotteri in un posto, sai, quelle cose che piccoli che ci hanno.
Ah, sì. Ora io speriamo arrivo qua. Ma questo intanto è dopo per tutto il rimborso, eccetera, eccetera.
A questo qua è il più grande
adesso. Uguale, sì. Penna.
Sì, grazie, scusa.
No, niente.
Per volare, per stare a terra.
Come si alimenta?
La batteria. Una ventina di minuti. Poi dipende da cosa c'è sotto, da cosa deve alimentare la batteria.
Che è GG da che stesso certo. Su.
E da quanto lo certo. Fai.
Andare su e muovere.
Credo una ventina d'ora, sì. Poi dipende dalla tua sarà, batteria, dipende dal tipo di batteria.
Visto che si passi prima o poi l'alimentazione del tris, no?
Cosa facciamo?
No, adesso no. Adesso no. No, adesso no.
Devono ottimizzare quando
di fare. Sì, cioè dovresti avere un'ottima potenza da 1 cm².
No, quello si usa di solito per i veicoli, cioè se tu hai un velivolo.
Sì, ecco.
Sì, le ali, infatti, un velivolo allora sì, si può, hanno già tentato, insomma, stanno provando, però soltanto se è collegato un velivolo.
Poi detto
ma
fra
questo
me,
è un funzionamento diverso. Ma infatti.
Detto fra me e te non mi fiderebbe niente.
No, lascia stare, sono cose che funzionano. Solo che il problema è che è diverso come concezione, perché questo qui sta pure fermo, mentre invece.
No, è fermo, è quello. È
proprio la sua, è la sua caratteristica.
I civili, sì, sì,
perfetto. No, infatti no, non è possibile. Il velivolo mi ricordo che ci stavano provando qui, avevo letto qualcosa, se non sbaglio. Nel live. Eccolo qui. Solar Impulse, sull'ESA, sul sito dell'ESA. Ricordavo di averlo già visto, però è qualcosa che appunto per il momento. Un aereo leggerissimo ma energia solare.
E che apertura all'area
è bella grande, infatti. Aspetta, vediamo le dimensioni. Ah, questo è in italiano, ho beccato pure quello in italiano. Ma è partito nel 2005 il progetto, cioè già realizzato però, il primo 2005, adesso è in dettagliato. Primi test di volo nel 2008, 2009 voli di diversi giorni energia solare, 2010 giro del mondo. Non ti so dire, un attimo che vediamo le caratteristiche. Comunque lì hanno delle divisioni che si occupano solo di questo, quindi. Per trampicare. Allora, qui sulla Rimpulse, My Information. Qui dovrebbe esserci qualcosa in più.
Perché poi lo scopo, secondo me, è capire che sensoristica gli si può attaccare su.
Certo.
Ah, sì.
Cioè dal momento che io ho un oggetto stabile che vola, va dove voglio e lo controllo fino a X, sì. Cosa gli chiedo?
Ciao, sì. Ciao, come mettere tutto quello che ha un peso inferiore a,
scusa, tutti quegli aggetti che fa la.
Appunto, l'Ars Logica.
L'Ars Logica fa delle cose che pesano di 0x. Fa delle cosine grandi così che hanno 10 sensori di là.
Ciao.
Sono questi qua.
Caratteristiche.
Questi qua.
Allora quella del GPS a doppia precisione che è una fascia stampata su un aggeggio grande come un pollice.
E non solo, si auto creano una rete di nodi da soli. Quindi come uno viene inserito all'interno della rete, gli altri si ristrutturano e creano la rete.
Certo.
Quindi
si rivolta su, rivolta giù, e poi si piazza e fa.
Ha un buon. Cioè, ma c'è qualcosa di. Uno dovrebbe metterci un.
C'è un'applicazione, ho visto recentemente, quello di tirare su campioni di rifiuti su posti pericolosi.
Ho visto che ha vinto
il
percolato, sì, oppure poi come fai un campionamento, per la cosa del percolato, il bicchiere, quello che usano. Lui si appoggia, tira su, lo porta, senza che nessuno si avvicini sul posto.
C'è quello per il campionamento dei gas. Campionamento dei gas in crateri vulcanici. Ha vinto il premio ha vinto il premio Rolex, ne avevamo barcato dei soldi a questo momento. E l'ha montato, ce l'ho dopo, magari domando le email, l'ha montato su una struttura reticolare di 1 metro per non farlo toccare terra. Sì. Poi al suolo ha una campana da campionamento gas con un servomotore che chiude quando dopo un tot di tempo, quindi lui lo pone dentro il cratere, chiude e porta via il campione senza aver toccato.
Senza ma sarà tenuta su da che cosa?
Da tutta una struttura in metallo che tiene
e ma che viene calata, tutta la struttura viene calata
e poi sopra c'è un quadrilatore.
Ah, un quadrilatore? Ah, sì. E questo qua? Ma è un italiano?
No. Altrimenti dicerà, l'ha conosciuto.
Dovrebbe essere amico mio.
Siamo 7-8. Posso tenerlo questo?
Questo, tutto.
Addirittura.
Allora.
Ascolta, e hai anche un manifestino che hai fatto?
Sì. Per il seminario di oggi. Grazie. Ma poi è andata questa, non immagino. Bella carta. Grazie. È il servizio stampa.
Qua non vai, insomma.
No, queste sono
belle. E queste sono belle davvero.
A parte quando capi di male che trovi quella che fa 80 euro di barriera e quindi non correggi.
Senti, con me capita male perché io mi chiamo Niccolò con 2C e in Veneto.
È una in Veneto.
È una. E quindi gli ho richiesto la correzione di una chiave.
Io richiedo discorsi.
In più sono capito male solo perché se c'è stato il ponte. Poi hanno invertito questo seminario con quello al corso di Luciano.
Sì, perché poi scrivono sopra e si dimenticano di correggere.
E quindi per quello che è l'originale. Sono tanti, guarda, se entri in questo...
No, ti perdi. Sì, infatti, immagino.
Posso dire che
è un po' di piattaforma,
lontana risolvere più periodicamente. Abbiamo un altro socio che è un servizio di sensori e sviluppa reti di sensori wireless. E adesso ci stiamo anche appunto che abbiamo un però che è proprio una serie di ricerca specifica, che sono dispositivi piccoli, diciamo, per la cattura immagini e di acquisizione di dati, cioè di vari stessi.
Metto il mio computer qua sul lato.
Se vuoi sono più lunga.
Esplorando
la rotelle, no?
Una colonna personale. Però
rotabile.
Rotabile, sì, perché
no, ma
siccome la ricerca dell'anno scorso, quindi siamo ancora
abbastanza. Che non lo userò, non lo userò, non lo userò.
Io sono al secondo, quelli del primo anno,
se ti serve. Per creare
questione scarsa.
Mi dico che ti fare un po' la comunità che ci sono.
Per
ottenere
se è vecchio sono uguale due
l'hai riconosciuta?
Sì, abbiamo attivato diverse cose
Vai.
Questa POM raccoglie tutte le attività sia di ricerca che di formazione che ruotano attorno ai sistemi economici territoriali. Questo argomento qua è dedicato al nostro dottorato di ricerca. Dottorandi e anche se mi sono assieme, perché il fatto facciamo un punto, insomma, anche se poi non si deve sul tempo. E poi man mano che produciamo, si aprivano tutti i seminari svolti l'anno scorso, dove è diverso, su tutte le congregazioni della giornata, da cui sono praticamente i dottorandi giovani fanno. Riallineano più o meno la competenza per quanto si riesce, poi con un po' di autoformazione, con un po' di formazione interna, con un po' di conferenza si riallinea un po' su quelle che sono le competenze tecnologiche, ma anche come diciamo la visto il tema della tecnologia, comunque la chiave di lettura è sempre le nuove tecnologie. Contributo delle nuove tecnologie verso le soluzioni di problemi. E qui questo è il nostro sito di lavoro, lo prendiamo anche in prova, se sono certe attività che si sono di progetto, e poi man mano che abbiamo prodotti rapporti o materiali, siamo repositorio.
Facciamo come ci strutturiamo. Facciamo prima magari un'introduzioncina, poi dopo. Intanto per introdurre il nostro relatore di oggi, grazie per essere venuti. Io ho conosciuto questi dispositivi in un'occasione di una conferenza di una manifestazione che si è svolta a Chiesta al Palo,
okay,
organizzata da loro, e una soffiata del BIM che ci ha invitato ad andare a vedere questa manifestazione.
No, ci ha seguito perché Luisa che ci ha aspettato 5 minuti.
Beh, intanto
però...
Vabbè, guarda, posso ancora un pochino?
No, sì.
Bassali? Ancora? È fermo? Avevi Windows dritto in fronte? E quello che ho visto era appunto una manifestazione molto hobbistica, come dicevo prima, generata, creata, strutturata da appassionati di modellismo e di, in particolare di elicotteri, ma ho visto anche aerei, c'era un po' di tutto. E però come sempre si nota che oltre all'hobby e quindi alla fatica e alla passione pura che produce questi oggetti, c'era anche uno sguardo a un'applicazione diretta dell'oggetto, e quindi le varie professionalità che comunque tendono a sfruttare l'hobby per lavoro. Questo è forse una deformazione professionale. C'era un fotografo, c'era un geologo, e quindi non capitava perfetto sul mio assegno di ricerca e sui miei interessi di ricerca il fatto dell'utilizzo di questi micro dispositivi per il monitoraggio dell'ambiente e del territorio. Da qui l'idea di invitare il dottor Pizzolon, che è un geologo che lavora continuamente, credo, a contatto con la frana se non altro del Tessina, quelle parti, che credo che sia una delle più grandi del Veneto, o comunque una delle più rognose, diciamo così, che, e ho visto tra l'altro girellando su vari forum eccetera, che tante volte ha effettuato il monitoraggio della CAN anche con questo oggetto, se non sbaglio.
Sì.
Ho visto dei video e quindi è proprio un'applicazione legata alla mitigazione, al monitoraggio del rischio idrogeologico, in particolare di questi oggetti. E da qui l'invito per venire a parlare alla scuola di dottorato con un seminarietto e una dimostrazione pratica del volo nel cortile, pensavamo. Poi guardiamo un po' che cosa ci riserva il tempo. E questo è quanto. Vi lascio la presentazione che io ho visto.
Nuova. E che speriamo vada tutto bene.
Ecco.
In questo caso,
oggi
non vorrei essere tecnico.
Sì. Presento
però
non so,
aspettiamo
due minuti.
Aspettiamo.
Però così vediamo un po' come
prendere.
Se non abbiamo
aspettiamo
due minuti, cominciamo.
Non è mica la star.
Ora facciamo un giro, mi dice Luigi.
Facciamo un giro? No, un giro non
è un giro di che però.
Ah, è vero, è vero. No, fai Luigi della situazione.
No.
Facciamo un giro di presentazione. Io vabbè, lo sapete. Giovanni,
una roba super veloce. Io sono Giovanni Borre e sono un dottorato della seconda edizione, nel secondo anno.
Io sono Luca Mandano e
niente. Lui è un collaboratore.
Grazie, grazie.
Io sono Silvia Castelli, lavoro per una società che si chiama SEMA, facciamo rilievi di mare principalmente, poi sondaggi geologici,
batimetria,
diverse
sì,
morfologie
e
sondaggi
diagnostici.
Ed ecco
importante.
Luigi?
No.
Io sono Lina Camporese, dottoranda di formazione statistica.
Lei è della seconda edizione, quest'anno, anche Michele.
Io sono Michele Solina, sono dottorando nella seconda edizione. E mi occupo di coste e gestione di rete della fascia costiera sulle coste.
Francesco Sparatore, sono un aeroingegnere del territorio, sono studente del master in scienze del reglamento dell'edizione 2007-2008.
E come me, sono più uno studente del master, sono Marcello Lucali.
Io sono Stefano Picchio, collaboro con le attività del gruppo di ricerca e con lo spin-off Miskai. E sono docente a contratto di telerilevamento.
Io sono Giuliana Migliotta, architetto di formazione con interesse in telerilevamento, dottoranda, seconda edizione, primo anno.
Tocca a lui, un altro master. Di chi sei e cosa fai nella vita?
Allora, sono Michele Montini, il master.
Questo è Luigi.
Il master.
Adesso ci vediamo finalmente, no? si gioca.
Ti hanno un po' raccontato tutta...
È molto velocemente lui.
Vabbè,
volevamo prima fare il giochino, dopo...
Ma poi tra l'altro adesso appena queste cose... c'è anche il rettore che può interessato, vediamo se riesce a venire giù. E vediamo un po' cosa si può fare. Stai a dire, guarda, la cosa migliore è che cominciamo, quando ci cominciamo a conoscere, poi vediamo un attimo come andare avanti soprattutto, perché abbiamo un forte interesse verso queste tavole.
Allora comincerei, ok? Allora, tanto ti ringrazio di avermi invitato.
Scusatevi, ma la vita è complicata.
Sì, infatti. E, sì, ho avuto anche diverse vicissitudini anch'io a venire qua effettivamente stamattina.
Sì, infatti.
Poco e mezzo.
Tre.
Uno.
Con questo. Alla fine. Ho visto che non ce la facevo, ho preso il treno per ritornare.
È caduto nella rete di Italia.
Allora, c'è ancora strada da fare, insomma. E, niente, allora io farei un percorso breve su questi modelli. Dico subito che io mi sto dedicando con una certa intensità a questa cosa da un anno circa. E, da tre anni sto seguendo le frane che si trovano nel territorio di Costa del Pago, che è un territorio che è stata un po' una scelta perché... insomma è un'attività che sto facendo come dipendente a contratto, però la cosa mi interessava moltissimo, insomma il territorio di Chiesa del Pago, abbiamo fatto la cartografia per il piano di protezione civile avendo delle situazioni di rischio molto elevate in termini di rischio idrogeologico, è risultato che sotto i 1000 metri, che è la zona popolata sostanzialmente dove ci sono gli abitati, anche se non molti, perché tutto il territorio di Chiesa del Pago fa una popolazione come una frazione di un comune di medie dimensioni della pianura, okay? Quindi sono sui 7.000 abitanti, il paese dove abito io, che è Strana, che è un paese neanche di cintura urbana, sono 9.000 abitanti. Okay? E l'Alpago, tutto l'Alpago sono 10.000 abitanti e che sono 5 comuni, quindi c'è una densità di popolazione molto bassa, e con diversi municipi, però diciamo i dissesti tengono molto impegnati, insomma, ecco. E sotto i 1000 metri il territorio di Chiesa del Pago, che è un territorio abbastanza vasto, dopo, a differenza della, è al 50% in frana. 50% in frana. Situazione 50%. Tra le frane riconosciute che sono state cartografate nelle reali PAI, tra quelle che sono state identificate dai professionisti perché hanno fatto dei lavori in zone che non erano state osservate.
E l'IFFI quante le riconosce?
Come?
L'IFFI quante le riconosce?
L'IFFI ne riconosce buona parte, adesso io potevo portare anche una carta, che siccome prima sono stato in escursione, potrei anche averla nello zaino forse, però diciamo che la gran parte è riconosciuta dall'IFFI. Sono rimaste fuori tante cose che sono venute fuori negli ultimi anni e che non vengono riportate esatto. Molto spesso c'è anche, siccome i tecnici comunali sono, ce n'è uno solo sostanzialmente in questi comuni, quindi escono per i sopralluoghi, identificano la situazione, molto spesso la riconoscono anche abbastanza bene e la segnano in una carta o nella loro memoria e dopo non viene trascritta però effettivamente in modo definitivo. L'anno scorso abbiamo portato a compimento il piano di protezione civile, allora si è riusciti a mettere a punto questa cartografia e così. Nel frattempo io devo dire che era da più di 20 anni che pensavo a delle riprese con degli aeromodelli. E non avevo mai avuto una vera occasione di trovare dei gruppi con cui di appassionati con cui provare queste riprese. L'anno scorso, un anno e mezzo fa, invece, ho visto qualcuno lungo la strada qui sulla riviera del Brenta che faceva dei voli e mi sono fermato, ho chiesto di portare sulla mia fotocamera e ho visto che la cosa era fattibile. Allora mi ho cominciato anche a interessarmi e ho visto che proprio in quel momento, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, si stavano, c'erano degli ingegneri sostanzialmente della Germania in modo particolare, ma anche di altri paesi, Canada eccetera, che stavano sviluppando questi droni, come li chiamano loro, e che era quello che cercavo sostanzialmente, cioè qualche cosa che non dovesse necessariamente avere la forma di qualcosa di già esistente, ma una cosa che avesse la possibilità di stare piuttosto ferma, sia a livello di posizione nel cielo, sia in termini di vibrazioni. Okay? Per cui anche le prove che avevo fatto con gli elicotteri radiocomandati molto spesso portavano un po' questo difetto, quella della vibrazione per la telecamera, sia quelli a scoppio che quelli elettrici, anche se ultimamente c'è gente, sempre a livello, per quello che conosco io, di appassionati, che stanno lavorando per strutturare delle culle di supporto di macchine fotografiche con sistemi inerziali interni in grado di seguire l'oggetto, fissarlo e soprattutto non vibrare. Ecco.
Quell'oggetto che importa la Zenith, che è un quadro d'autore, insomma, di quella tipologia, li conosci?
È il DM200 forse.
Sì.
Quello è uno dei primi che è stato proposto. E diciamo che i modelli che ci sono adesso e che sono stati costruiti da appassionati, insomma, con una spesa intorno a 1.000-2.000 euro, sono del tutto equivalenti, insomma. Ecco, un'altra cosa interessante.
Ma penso anche tutto il sistema di gestione dell'oggetto.
No, è escluso. Cioè l'oggetto che vola, radiocomandato.
Quindi aspetti sostanzialmente software e sistemi di controllo remoto. Insomma.
Esatto. E la cosa interessante è che per arrivare a questi risultati ho dovuto contattare soprattutto degli aeromodellisti, perché non... oltretutto ci sono degli aeromodellisti che sono delle persone straordinarie dal punto di vista scientifico, hanno delle conoscenze enormi, magari hanno la quinta elementare, no? Ma sono degli artigiani, oppure sono degli elettronici anche, ecco, ne conosco uno con cui appunto scambio molte, lo vado a trovare, cerchiamo di lavorare, che ha la quinta elementare, ma se qualcosa non mi funziona vado da lui e nel giro di 5 minuti riesce a capire che cosa c'è che non funziona.
Anche il caso Alessandro.
Alessandro anche è un
altro. Ma perché io quell'antenna.
Track antenna.
Sì, che un oggetto montato sul polistirolo di un imballo, credo.
Sì. Adesso sì.
Ah,
sì,
è un'antenna che segue il modello, quindi sì, da sola segue il modello.
È una direttiva che appunto segue il modello in modo da poter rispettare la normativa in termini di emissioni di radiofrequenza, ma avere sempre un modello sotto tiro, diciamo. È un campo interessantissimo, cioè io lo noto per il mio mestiere, perché era qualcosa che mancava, cioè o rilievo lo fai da terra, con le stazioni totali, con gli strumenti che sappiamo, oppure dall'aereo o l'elicottero. Sono tutti e due sistemi eccezionali che si complementano l'uno con l'altro, però manca la visione da bassa quota, okay, e in sicurezza. Ecco, perché diciamo se un aereo può volare diciamo non più basso di 500 metri generalmente e avere uno spostamento della propria linea di volo di 20 metri tranquilli, insomma, con questo mi riporto alla stessa precisione, perché mi tengo, dividendo per 10, mi tengo a 50 metri invece che 500. I 2 metri li riesco a tenere con il GPS e quindi alla fine come precisione, no, del risultato in camera fotografica, io ho la stessa cosa. L'unica differenza, scusate che spengo, è che chiaramente io non posso caricare su un modello di questo tipo le strumentazioni fotografiche che portano gli aerei con le definizioni che hanno, però gli aerei e gli elicotteri non possono vedere un oggetto dalla distanza con cui posso vederla io, okay? Quindi la precisione che io perdo con la qualità, però ecco, ma ci sono delle innovazioni anche là, insomma, perché se adesso si portano su quelle camere, questa per esempio che si trova in commercio da 200-300 euro, che magari è impermeabile perché può andare sotto acqua, perché è programmabile per fare un volo e farli fare le fotografie quando si vede tante cose, e però l'obiettivo è quello che è. Però adesso vedremo già con un progetto che abbiamo di denudare una reflex, tenere solo l'obiettivo e il sensore e metterlo sopra, perché il peso diventa
tutto
quello che, esatto, ma avere un gruppo di 20 serio con cui fare una fotografia maggiormente definita. E quindi secondo me è una cosa che avrà un boom come gli anni 90 con i telefonini, perché è un campo, sì, perché sì, la questione costi è chiaro, che esatto, anche il discorso di muoversi, prima si parlava raccogliere dei campioni, perché mi si era prospettata anche questa esigenza di raccogliere dei campioni in una discarica di rifiuti pericolosi, muoversi all'interno del fronte attivo di coltivazione, ecco, con questo ti avvicini e raccogli e così via. Un incidente stradale, tipo quelli che sono avvenuti a Cesalto di grandi dimensioni, ecco, l'elicottero arriva solo per portare via i feriti, mentre le riprese dall'alto, per poi cercare di capire che cosa è successo, eccetera, può muoversi un sistema di questo genere, che dovesse esserci in autostrada una cisterna di benzina e avere un'esplosione. Ecco, io per esempio ho assistito all'esplosione della Butangas al paese, non so se si ricorda. Ecco, lì c'era, mi ricordo che c'era, ormai sono passati almeno 15 anni forse, una quindicina o meno, no, aspetta, no, 12 anni.
Un altro evento
a paese, Butangas, che è stato a Treviso.
Ah,
l'anno scorso, la De Longhi. Ecco, ma la Butangas, che era un deposito che conteneva GPL. Allora, dopo l'esplosione, si è messo a girare intorno un elicottero per fare delle riprese. A un certo punto c'è stata una successiva esplosione e ha visto questo elicottero che si è salvato praticamente per miracolo. Il pilota ha pensato bene, hai visto che è andato a casa diretto proprio. Allora, in queste situazioni in cui è necessario scorrere dei feriti e così via, eccetera, e possono sopravvenire anche altre esplosioni, allora dei sistemi come questi, no? Che riprendono e che eventualmente saltano in aria sotto una fiammata, insomma, non muore nessuno, è un costo di migliaia e migliaia, tra migliaia di euro, e non, quindi ecco, io adesso, cioè, io sto partendo dalla fine di quello che doveva essere, anche perché la prima parte magari può essere anche banale. E un'idea sarebbe, adesso io ho assistito a un ultimo movimento della colata lì del Tessina a febbraio, per cui ho fatto quella ripresa lì tipo FPV, perché anche questo è un altro sistema interessante, cioè avere la telecamera e vedere negli occhiali quello che stai.
Adesso lo vediamo.
Ecco. Quello è molto interessante perché ti permette di raggiungere bene il posto per, ad esempio, io devo valutare se un distacco è ancora possibile. Venuto su un frenamento, che di solito ti chiamano sempre dopo, no? Ed è da capire se la cosa può continuare. No? Allora si tratterebbe di andare in una zona pericolosa, pensiamo ad un crollo, e fare uno studio cosiddetto geomeccanico, cioè andare a vedere come sono strutturate le fenditure, se c'è presenza d'acqua, tutta una serie di caratteristiche della roccia. Allora si può arrivare in FPV con questa, la telecamerina viene posta in questa posizione, per esempio, e con una culla, la macchina fotografica, con asse ottico coassiale con l'asse della telecamera, e posso veramente mettere ad un metro, fare anche una ripresa quasi macro della parete. In questo modo io ho una foto come se fossi proprio lì, eccetera. Me la apro e comincio a segnarmi gli angoli delle varie fenditure e poi farmi i calcoli, il calcolo di stabilità della massa nocciola. Ecco, quello che adesso siamo arrivati al volo autonomo, semi-autonomo, che l'autonomo sarebbe anche non legale come tipo di pilotaggio, però effettivamente è già possibile realizzarlo, mentre si possono già fare le riprese con GPS, nel senso che io posso segnarmi sulla carta i punti da raggiungere e portarlo con la tastiera proprio il quadrirotore, in questo caso sulle coordinate, fare la foto, spostarlo e fare le riprese come se fosse una normale strisciata aerea, solo che è fatta da 50 o 100 metri. Insomma. Io credo che sia già possibile portare, sto facendo molte prove con il vento, questo oggetto a 2000 metri di altezza. Secondo me ce la fa sia come 2000. In modo tale da avere praticamente delle foto come quelle che vengono fatte con la precisione di queste macchinette qua, però l'autonomia di queste, cioè con una salita così diciamo quasi a tutto gas e un ritorno quasi in caduta libera, si arriva ai 2000 metri. Che ancora non lo provo perché
ci tengo.
Sì, sì, è tutto automatico. Lui ha le sue coordinate per mantenere la verticale, si porta la quota, fa le foto e scende giù. Quando lo vedi, a parte che appunto stiamo facendo anche un sistema di atterraggio lento, però voglio dire è anche semplice quando lo vedi riagganciarlo con radiocomando e poi farlo atterrare.
Per il momento che quote siete arrivati?
Per il momento su 500 metri. Che sono quote dove già il modello sparisce. Abbiamo diciamo il limite, non si è mai capito se è 150 o 200 metri, i 5 km e mezzo dagli aeroporti, e io vivo in mezzo a due aeroporti, quindi quando sono a casa mia vado quando c'è la nebbia praticamente, perché può essere scambiato per un gabbiano molto facilmente dal radar, e se no è vero anche sono spesso in montagna.
E il raggio diciamo, utile per il controllo dell'oggetto?
Allora, diciamo che il radiocomando lo può tenere fino a un chilometro.
Il raggio?
Ecco, sì. In realtà non viene mai fatto una cosa del genere. Chiedo scusa, ma ho una persona in ospedale, allora faccio immediatamente. Non si esce diciamo dai 300-400 metri per il momento. È chiaro che il volo autonomo invece consentirà distanze maggiori, cioè con un controllo su 2,4 GHz, quindi regolamentate eccetera. Diciamo che in aeromodellismo gli spagnoli sono molto avanti, stanno facendo i cosiddetti long range, sono arrivati anche a 14 km. Non è una cosa che a livello aeromodellistico viene visto molto bene nelle nostre discussioni, perché non vengono fatte con la sicurezza dovuta a queste cose. E allora ci chiedevamo come fare a raggiungere, perché volevo raggiungere i 5 km per esempio con scopi di protezione civile. Cioè raggiungere un villaggio isolato, per esempio, girare intorno e tornare. Cioè il tentativo è quello di andare dalla località che hai visto la manifestazione, andare a un paese lì vicino che è Tambre, fare un'ispezione e tornare indietro con un aereo ed eventualmente sganciare anche un quadrirotore.
Un modello di aereo.
Pensavo servissero frequenze particolari, avevo seguito un po' tutto il percorso degli spagnoli, però abbiamo visto che probabilmente le frequenze di 2,4 giga e anche con le potenze che sono autorizzate sembra che sia possibile fare comunque, ecco, senza autorizzazioni particolari, se no si richiedono e si fanno, diciamo, però si vorrebbe rimanere su queste frequenze autorizzate, perché sembrerebbe, insomma, possibile raggiungere questi obiettivi. Non so, io vedo che ha preso...
Sì, un'altra...
Sì, sì. Non so, se volete facciamo le domande, andiamo a domande, perché non è...
Scorriamo
casomai velocissimamente. Ecco, no, solo per dire... Sì, solo per dire che non, dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati dei tentativi, ma non hanno avuto un grande successo. E qui abbiamo due eliche controrotanti, no? In modo da annullare il momento angolare, ovviamente, no? E però questi esperimenti non hanno avuto un gran successo, non abbiamo capito le vere ragioni, beh, a parte si muovevano abbastanza lentamente e così via, e poi forse a quei tempi no, ma oggi nessuno si metterebbe sopra un oggetto del genere, andrebbe a 500.000 metri di altezza senza un minimo di protezione delle eliche. Ecco. Però sembra in ogni caso che non ci fosse con i motori a scoppio la giusta regolamentazione della velocità delle eliche, per cui questi effetti erano difficilmente controllabili, insomma. Questi sono degli oggetti che sono riusciti, però non, sì, però non hanno avuto, diciamo, nessun seguito, nessuna utilità. Questo era un modello che funzionava già meglio ed è il primo esempio proprio di quadri rotondi. Sì. E
non è poco,
no, assolutamente. Sì. Però, insomma, di fatto gli elicotteri hanno avuto maggior successo, insomma, rispetto a questo tipo di struttura. Ecco. Cosa che non sembra invece per le piccole dimensioni, perché ripeto, ecco, una cosa che ho cominciato a dire prima, l'elicottero modello tende ad avere più vibrazioni, però queste possono anche essere superate al limite. Però siccome ormai quando si fanno riprese ormai sul territorio o ispezioni eccetera, ci si muove molto spesso dove c'è molta gente, perché ovunque è popolato, perché questi oggetti cominciano a essere utilizzati anche nei concerti, no? E quindi sei sempre dove c'è molta gente, le palle di un elicottero modello sono molto pericolose, sono molto pericolose, sono estremamente pericolose, cioè sono in grado di tagliarti un braccio, insomma. In più sono più difficili da pilotare nell'atterraggio e nel decollo, nel senso che se un elicotterino si capovolge, si piega, l'elica si rompe e i costi sono molto elevati. Se si capovolge una cosa del genere, i costi sono molto limitati. Cioè, per dire, un'elica di questa, che non sono di qualità, sono in nylon, quindi è una qualità scadente rispetto a quelle in fibre di carbonio, sono sui 7 euro, insomma, niente di particolare. E in più sono estremamente sicuri, prendendo una stecca, insomma, come si suol dire, di questa elica qua, ci si fa un...
Boh.
Sì, esatto, niente di grave, non, di solito non esce sangue, ecco, per dare l'idea di solito. Ecco. E a me è successo, insomma, di doverla bloccare all'improvviso, così non succede niente di particolare. E a meno che non siano le fibre di carbonio, che hanno un rendimento maggiore, eccetera, ma per il momento finché uno... E in più, fino a poco tempo fa, volavo, forse l'hai visto, con un hula hoop di mia figlia, ecco.
È intorno
per avere
sì, per diversi motivi, anche per la sicurezza, perché un giorno mi ricordo mi sono avvicinato a uno che ha preso paura, gli ha dato una spinta, non si è fatto niente, ha preso l'hula hoop e quindi zero saluto. Qui è stata la prova che è il collaudo della sicurezza. In più mi dava maggiore visibilità per poterlo vedere più distante, mi dava un certo peso che mi serviva per esercitarmi, nel senso che poi al posto di quello mettevo un equivalente che era quello della telecamera e mi ritrovavo con la stessa agilità del modello. E poi una cosa inaspettata è che questo cerchio mi assorbiva le vibrazioni, mi faceva correre intorno. Infatti moltissimi che volavano con questi erano lì che cercavano di mettere degli stabilizzatori, degli ammortizzatori, eccetera, io non avevo mai avuto problemi per le riprese fotografiche, mi venivano sempre ferme. E non l'ho capito finché, quando ho tolto via il cerchio, mi sono accorto che era il motivo per il quale, cioè queste vibrazioni dai bracci scendevano e cominciavano a ruotare fino a dissiparsi completamente nel cerchio. Adesso non lo uso quasi più perché ho quasi smesso di volare a vista, di solito volo in FPV e sto lavorando anche con il volo autonomo, anche se questa cosa dà poca soddisfazione, insomma, perché il volo a vista con gli occhiali è molto entusiasmante, insomma, è una cosa meravigliosa, insomma, è molto veramente. Infatti la cosa mi ha preso molto, penso che insomma
è vietato il volo,
volo autonomo al 100%, sì. E il semiautomatico è quello che tu lo fai volare, lo sposti col mouse
dove vuoi il modello.
Per cui diciamo è un po' sempre, cioè non è che gli dai, lo fai decolare che ha un suo volo programmato e ti torna indietro,
lo controlli attraverso l'interfaccia.
Tu lo fai andare, diciamo così, su un primo punto base vicino a te, ecco, questo è messo, e dopo lo sposti con l'interfaccia. Sì. E, ecco, però capite benissimo che è un escamotage, perché io nella memoria posso mettervi, perché questa io ho l'interfaccia per collegarmi al computer naturalmente e gli scarico tutti i percorsi che voglio, insomma. E ecco qualcosa di simile che vorrei visto, cioè, che vorrebbe, esatto, ma che sembra che sia una cosa che non abbia mai volato comunque. Ecco, questa invece è più recente e sembra funzionare abbastanza bene, però comincia a essere qualcosa di diverso rispetto ai nostri, cioè l'obiettivo di queste cose qui è quello di fare delle fotografie in sicurezza e anche velocemente, perché adesso magari non lo farò sprintare qui all'interno, però questo qua è in grado di raggiungere i 100 metri in pochissimi secondi di quota. In pratica i motori sono motori di aeromodelli, però sono 4, sviluppano tranquillamente 100 watt e per alzare un chilo voi capite che lo tira su come una piuma, insomma. E la velocità orizzontale di traslazione raggiunge 90 all'ora. Questa roba è difficilissimo da guidare in orizzontale, però ecco, per cui un utilizzo sembra, cioè secondo me veramente tra poco, perché anche la polizia inglese inizia a usarlo, anche questo qua potrebbe andare benissimo. Io ho visto un tedesco che lo guidava in FPV all'interno di un'automobile seduto dietro, no? Per cui l'auto correva, il modello correva sopra e lui se lo vedeva in continuazione e se lo teneva sopra. Quindi un inseguimento per esempio della polizia, no? Per cui l'inseguito comincia a essere distante, il modello si alza giusto per tenerlo sotto controllo. Quando l'inseguito è in difficoltà, questo scende in picchiata, ecco, la picchiata a 45 gradi le velocità sono elevatissime. Per cui può avvicinarsi, essere sempre in collegamento con le coordinate GPS, quindi io so anche a livello GPS dove devo andare e raggiungere l'inseguito, insomma. Oppure, ecco, secondo me, ecco, i militari tedeschi, cioè l'esercito tedesco lo usa già per il sorvolo delle zone minate, perché i carri armatini anti-sminamento costano anche quelli, cioè lo fanno perché la vita umana è preziosa, però dopo quando si tratta, alla fine costano molto, allora c'è una prima strisciata con questi oggetti qua e dopo passa il caramello. E questo è molto simile al mio, diciamo, e i primi tentativi, vedete, del 2002-2003 sono i primi esperimenti per. Dopo c'è stato il giocattolo, che è l'X-UFO cosiddetto, che era un oggetto che funzionava poche ore, ma funzionava per chi lo sapeva usare, e aveva il problema di giroscopi, che erano di tipo meccanico, e molto fragili, per cui dopo un po' di dopo alcuni minuti di volo si rompevano e se uno non era in grado di ripararseli dopodiché a partire da 2 anni a questa parte sono entrati nell'uso i giroscopi, gli accelerometri, d'accordo, ma anche i giroscopi diciamo, elettronici, tra virgolette, c'è una barretta all'interno, piezoelettrici, eccetera, per cui meno delicati, per cui è stato possibile volare per tempi più lunghi e fare questo gruppo di ricerca su un quadrirotore che comunque diciamo, sta direi per essere sorpassato da questa tipologia che sarebbe l'MK cosiddetto.
Quello è un fotomontaggio?
Sì, sì, sì.
Ah, ecco.
Questo è un altro giocattolo che era uscito recentemente. E infine il modello MK, che è quello più in uso direi attualmente di ingegneri tedeschi, è quello direi più potente e più espandibile anche come potenzialità. Questa carta è segnata chi ce l'ha questo oggetto, lo vedete che la Germania sono quelli che si divertono di più, ecco. In Italia siamo qua due, sono io e uno un collega di Venezia e poi c'è uno di Toscano, uno di Latina e uno di Catania. Sì.
Ce ne sarà un altro fra un po'.
Ecco. Sì, la maggior parte di questi oggetti viene usato per divertimento, eccetera. Però insomma comincia l'attenzione per le riprese del territorio. Qua vari tipi di utilizzo. Ecco, anche in Milano pareva, non so come sia andato a finire il tentativo di fare il controllo del traffico. Dal lato questo è quello che dicevate prima, cioè l'M4.
Questo è quello importato dalla
Lirguada. Esatto. E il modello canadese 6, ecco, io avevo cercato di mandare avanti un'idea da alcuni modellisti, appunto A3, che era più o meno questa idea, solo che una struttura d'esagono, io pensavo, con 3 eliche controrotanti. I canadesi ne hanno messe invece, le hanno accoppiate e hanno fatto una struttura di questo genere per utilizzabile in tutti i settori possibili.
Questo è commercializzato?
Questo è commercializzato, mi pare che costi sui 20.000 euro.
20.000?
Sì. Però voi capite che dite come l'Enel. Non è un movimento. Però non è un modello più agile di questo.
Infatti mi chiedevo.
Non è che sia
una sproporzione di.
Sì, perché. Qua avevamo riportato delle cose che riguardano i voli in prima persona, first person view, cioè vista in prima persona, cioè vedo direttamente quello che vede lui, vuol dire, no? Pur avendo i piedi a terra. E questi sono i discorsi che vi ho già fatto, vede eliche sono costose, eccetera. Inoltre il GPS aiuta moltissimo, però toglie molto la soddisfazione del volo e in ogni caso non credo che sarà comunque possibile che un pilota potrà lavorare solo con GPS, perché succederà sempre piccolo inconveniente, eccetera, devi essere in grado di capire sempre cosa stai facendo, insomma. Ecco, il GPS come pilotaggio è un aiuto senz'altro, ma non ti puoi affidare completamente a quello. E quindi ecco, questo mi dà la possibilità di dire una cosa, perché si sono sviluppate solo pochi anni fa queste cose per via della miniaturizzazione elettronica, anche delle telecamerine stesse, perché come a me era venuta 20 anni fa l'idea, poi incontrando degli aeromodellisti in giro ho trovato gente che lo aveva fatto qualcosa, aveva fatto delle riprese, però con qualche soddisfazione, però la cosa poi era rimasta lì perché non aveva grandi sviluppi, insomma erano le macchine fotografiche tradizionali con un servocomando che premeva sul, non si potevano fare grandi cose, per cui la cosa si fermava lì. Adesso che le telecamere sono piccole, quindi leggere, hanno una definizione sufficiente per il pilotaggio. No, sono 420 linee in analogico che sono più che sufficienti per volare, perché quando si vola è necessario rendersi conto dell'orizzonte, di certe situazioni non si va a vedere, insomma, se quella fabbrica sta producendo compensato o gelato, no? E quello lo fa, esatto, lo fa il sensore, un'altra macchina fotografica del solo. Quindi queste strutture, che sono estremamente leggere, consentono di andare su con degli strumenti di pilotaggio e di ripresa che sono che vanno benissimo, insomma. Le batterie litio-polimetri, che è la tecnologia dei telefonini e dei PC, per cui con una cosa così di 150-180 grammi si riesce a volare 10 minuti abbondanti con un chilo in ordine di volo. E poi i motori brushless, no? Praticamente motori che non sono a spazzole, non creano scintillio, e questo è utile perché la durata dei motori è maggiore, ma soprattutto è possibile regolare con estrema precisione quello che è il numero dei giri, che è la cosa fondamentale, ecco, mi ero dimenticato di dirvelo, che questo oggetto è molto valido anche rispetto anche all'elicottero, perché non ha servocomandi. Cioè il volo è regolato, che sono punti deboli, cioè voi capite che in volo bisogna avere la situazione più semplice possibile, ok? La situazione più semplice. Non avere alcun servocomando è una cosa estremamente utile.
Le eliche sono a passo fisso,
vero? Le eliche sono a passo fisso, per cui anche lì non c'è il discorso di servocomandi, e nessun leveraggio, okay? Solo il numero di giri, però il numero di giri deve essere estremamente preciso, motivo per il quale in passato non erano riusciti a produrre questa roba qua. Il motore brushless consente proprio una estrema precisione del numero di giri, no?
Cioè io gli do
0,1 volte in più,
l'espanso del normale,
esatto, nello spazio, e che invece con l'effetto scintillio, effetto attriti eccetera non mi rende possibile questa cosa qua. E inoltre anche i linguaggi di comunicazione tra del processore, che ogni volta interroga per capire se veramente sta girando il numero di giri giusti, o gli dà l'indicazione del numero, cioè dà l'indicazione e quindi dà la tensione al regolatore perché ci sia il numero di giri giusti, e una interrogazione continua con gli strumenti di bordo che sono indispensabili per avere un volo livellato, cioè la presenza di giroscopi, qua dentro ci sono tre giroscopi, un accelerometro, e un misuratore di pressione per la quota, e ecco. E quindi tutti questi strumenti di bordo miniaturizzati devono essere in grado di percepire immediatamente l'assetto e di comunicare al gruppo di eliche la correzione del numero di giro. Questa è la cosa più difficile che è stata fatta da noi. Sì. Ecco.
Questo è un sistema che permette anche il volo rettilineo livellato,
sì.
E anche che tipo di movimenti può fare?
Movimenti, andiamo subito, che ho anche delle diapositive. Eccoli qua. Allora, la cosa importante, no? Quello stazionario, cioè situazione di hovering, eliche controrotanti, diciamo che convenzionalmente vengono messe avanti e indietro in senso orario quando si guarda dall'alto, quindi sarebbe la regola della mano sinistra e non della mano destra. Non so perché abbiano ravvaltato tutta la... Comunque abbiamo il senso orario visto dall'alto per la prua e la poppa, diciamo, e invece le eliche laterali sono anti-orarie. Quindi questo può essere il davanti o il dietro, d'accordo? E queste sono le laterali. non che la cosa abbia un'importanza fondamentale, sì, perché è un'altissima simmetria per cui io posso volare dove voglio. Cioè, sono un bravo pilota, io posso volare destra e sinistra, per me è indifferente. In realtà, siccome si comincia sempre prima di imparare, si pone dei riferimenti, e allora si comincia, ecco, adesso non è segnato dietro, ma io per esempio che ho questo, tutto questo sistema qua dietro, so che il mio davanti è questo, almeno per partire, insomma, me lo oriento in una certa direzione in modo tale che possa rispondermi in modo abbastanza tranquillo ai comandi che poi gli do. E quindi quali sono i movimenti che si possono fare? E se io, allora, siccome questo è il davanti, no? Se io voglio andare, dunque, se io sto fermo, è chiaro che essendo la struttura anche molto bilanciata e si fa in modo che il baricentro sia anche il centro di questa struttura, è chiaro che le eliche, essendo uguali, i motori avendo la stessa potenza, dovranno girare alla stessa velocità. Okay. Sono controrotanti, quindi il momento angolare si annulla e l'oggetto non ruota su se stesso. Se devo andare in avanti, rimanendo in quota, io mantengo la stessa velocità delle laterali, diminuisco la velocità di questa e aumento di questa, così ho la compensazione della quota, ma in ogni caso do una componente al moto orizzontale e questo comincia anche a traslarmi. Okay? Lo stesso ragionamento per andare indietro, per andare a destra e per andare a sinistra. Poi se io invece muovo le eliche orarie con una velocità maggiore, diminuendo queste due per mantenere la quota, io avrò la controreazione e quindi l'oggetto comincia a girarmi in senso antiorario. E quindi gli do il movimento di yaw o gear, come si suol dire, no? Sinistro o destro. Mentre il movimento in avanti viene definito nick. Nick, ok, in avanti, indietro, e il roll, ok. E per gli aerei corrisponderebbe lo yaw corrisponderebbe al movimento di timone, okay. L'imbardata, okay. L'imbardata e quindi il cabra picchia.
Picchiare,
è chiaro che con il radiocomando io non gli do la velocità delle eliche perché bisognerebbe essere veramente per quanto gli strumenti di volo possono aiutare. C'è una traduzione, ok? Perché come per l'elicottero io diciamo ho gli stick che sono distribuiti, va bene, in modo ordinato, il criterio tedesco e americano, cioè il modo 2 cosiddetto, è molto valido, visto, ti permette di andare, cioè avanti e indietro con la mano destra, perché l'emisfero sinistro, che è quello razionale, no? Ti permette di avere, hai meglio la visione cartesiana, no, del movimento. Okay? Mentre la rotazione dell'oggetto è più una questione di fantasia, diciamo, per cui l'emisfero destro e la mano sinistra. Effettivamente torna abbastanza, e, ecco, anche se ci sono molti piloti che volano in modo 1, modo 4, eccetera, che hanno comandi leggermente diversi, insomma. Ecco, quello sostanzialmente quello che ho spiegato, accelero dietro e diminuisco davanti, mantengo costante, ho la trazione in avanti, i movimenti laterali, l'imbardata. Ecco, torniamo un attimo a bomba, ecco. Vabbè, questi sono i ricevitori, gli occhiali e i sistemi anche per poter muovere la fotocamera durante il volo, utile soprattutto sugli aerei, sulle cosiddette culle sostanzialmente. Ecco, per cui adesso stiamo lavorando su una piattaforma inerziale, appunto, come dicevo prima, no? Cioè con un aereo girare intorno a un punto di interesse con la culla, cioè con l'obiettivo che punta sempre sullo stesso, che quindi viene visto con angoli diversi naturalmente. Però ecco, un'altra cosa che torna utile sono i messaggi che possiamo avere sullo schermo per capire dove ci si trova, insomma, però è chiaro, va bene.
Questo non si vede dall'occhiale o?
Questo si può vedere anche nell'occhiale se viene messa la scheda, io non lo uso perché andrei ad aggiungere altre schede, ma volevo proprio imparare a volare con i miei occhi, cioè rendermi conto quando avevo un rato di discesa, e dopodiché si possono anche mettere, ecco, torna utile la batteria per esempio, perché è chiaro che devi essere anche in grado di tornare indietro. E questi sono un po' i discorsi che abbiamo detto,
i vantaggi,
prezzi bassi, l'ispezione dei luoghi pericolosi, che l'abbiamo detto prima, no? Anche un controllo per esempio di un isolatore di un traliccio, prima di mandare su un operaio io posso vedere se va tutto bene, poi se ho le situazioni quali ad esempio, non so, nidi o cose del genere, solo in quel momento mando su, cioè stacco la corrente, no, a un quartiere e mando su un operatore. Però prima posso fare una verifica con questi strumenti.
Scusa, una domanda.
Sì.
La trasmissione dei dati in FPV su cosa avviene?
Sulla frequenza 2,4 GHz.
Non è onerosa.
Dal punto di vista dell'energia?
No, del peso, sì.
Ecco, tutto il sistema è questo.
No, se peso intendo delle informazioni, non dell'oggetto.
Ah, no, allora è una
compressa,
No. È un'immagine che serve per il pilotaggio, sono 420 linee, in trasmissione tranquilla.
420
linee. Non è una gran. Tu hai come vedere la televisione sostanzialmente. Non è un'alta precisione del. Però è più che sufficiente per il pilotaggio. Invece attualmente. Invece il dato digitale,
come la trasmissione video,
invece una macchina fotografica magari coassiale filma e dopo viene scaricata la memoria quando torna a terra. Al momento attuale la situazione è questa.
Ma quindi si passa al digitale e analogico?
Questa è riprende digitale. Questa è digitale.
Analogico per il controllo dell'oggetto. Digitale per la presentazione delle immagini.
Però si riprende dopo.
Quindi uno non vede quello che sta riprendendo nella macchina.
Se tu lo metti con lo stesso asse, lo vedi, anzi l'obiettivo è proprio quello. Quando voli in FPV voli con i due assi ottici paralleli e vicini.
Ah sì, paralleli. Sì,
allora tu vedi la stessa roba.
Il controllo lo puoi avere direttamente il temporale con l'occhiale.
Scusate, pronto? Pronto? Oui. Ciao, ascolta, puoi chiamarmi tra un'oretta, che sono una riunione. Sì, quella di Zangheri. Sì, ah, la tua. Sì, quella che avevo richiesto è arrivata. Ciao, grazie, ciao. Ecco. Ecco, è tutta elettronica in sostanza, perché la struttura è una croce. Ok? È una croce, sono quattro motori messi lì, in croce, e tutto il resto è controllato dall'elettronica. Quindi è anche un motivo per il quale non abbiamo avuto molti aeromodellisti effettivamente che si sono avvicinati, perché viene un po' a mancare il gusto, no, del modello, no? Sì, quello sì. Perché no, sono brutti, cioè a me piace perché quando voli dopo ti prende, però sono brutti, insomma, cioè sono orrendi, e dopo li apprezzi perché insomma. Ecco, c'è un neolaureato che sta facendo anche lui una ricerca col Politecnico di Torino, e sta, anche con il tunnel del vento eccetera, sta lavorando anche lui su un quadrirotore, stanno facendo lavori su questi. Siccome è bellunese, allora l'abbiamo preso sotto le nostre per sapere un attimo cosa. Però ecco.
stato diversamente.
Sì, diciamo, diciamo che con gli aeromodellisti finora ho volato molto, insomma, mentre con gli istituti molto meno, adesso non so, non voglio essere. Però diciamo, sono persone pratiche, che uno ti sa montare un aereo, l'altro ti sa montare una telecamera, e alla fine nel giro di pochi giorni voli, insomma, con queste persone, ed è sicuro. E abbiamo sviluppato tutto un discorso sulla sicurezza, perché ad un certo punto addirittura le associazioni aeromodellistiche avevano preso le distanze da noi, perché non si capisce se era l'invidia, non si capisce se era perché non avevano mai visto bene la cosa, eccetera. Hanno cominciato a dire che era un modo di volare pericoloso. E allora questo incontro che c'è stato, allora per superare questa cosa, con la cosa che abbiamo fatto a Chies, abbiamo cercato di organizzare qualche cosa proprio sulla sicurezza e dimostrare i limiti, ma anche il fatto che per certi aspetti è più sicuro il sistema, cioè non sempre.
Sarebbe che l'aeromodello classico,
secondo loro
più sicuro, giustamente, di un rotore, per capirsi sulla
cosa. Esatto, in realtà noi abbiamo oggetti che pesano un chilo, e loro volano con oggetti che pesano anche 20-30 kg, però è anche vero che siamo in buoni contatti, siamo in buoni rapporti, ma loro nei decenni hanno sviluppato tutte le loro anche consigli, norme, eccetera, per cui effettivamente sono arrivati a codificare un sistema di volo sicuri con i modelli che hanno. Per cui questo è uscendo un po' dagli schemi, è un po' da vedere, insomma, quantomeno. Ecco. Allora, utilizzando i loro manuali e tutto quanto, abbiamo organizzato questa cosa di Chiesa. Infatti la fatica maggiore è stato quello di essere in regola al 100%. Addirittura abbiamo volato con il sistema radiocomando allievo maestro, cosa che non si vede da nessuna parte proprio.
Radiocomando?
Allievo maestro, cioè praticamente c'è l'allievo che vola, però se ha qualche problema,
come
scuola guida, c'è un cavo che collega l'altro radiocomando, si riprende l'aereo e lo abbiamo applicato. Che tra l'altro questo sistema doppio, che noi chiamiamo pilota e spotter in volo FPV, è lo spotter, che poi in realtà è il pilota più esperto, è quello che tiene d'occhio l'oggetto e dà delle informazioni, perché in caso di difficoltà, quando gli occhiali e te li togli, tu non sai più dov'è l'aereo. Okay? Cioè è normale che quando tu ritorni alla base con FPV tu senti il rumore che viene da una zona che neanche te l'aspettavi. Cioè tu sai dove voli, però tu non sai più come sei orientato, perché durante il volo, che di solito sei in piedi, ti muovi un po' e alla fine sei girato dall'altra parte, ok? Per cui tu ti vedi l'aereo che viene verso di te, però senti il rumore da dietro, questo ti dà un po' di fastidio, no, inizialmente, e così via. Ecco, la sensazione di essere su è estrema, cioè tu hai proprio l'impressione di... Infatti io ancora ho dei filmati, qui mi si vede proprio, che appoggio il modello e io che faccio saltino. Questo non me la toglie nessuna, però, cioè che lo appoggio e mi sembra di toccare terra, però se uno dimestica... Allora, l'FPV, è chiaro che uno si mette ad fare l'FPV nel momento in cui è preparato, quindi a dimestichezza, a uno spotter, almeno inizialmente, insomma, che poi la persona vicina è sempre utile, vedremo se dobbiamo fare riprese, perché ormai l'immagine di qualità la si fa perché c'è un pilota con un radiocomando e un fotografo, un cameraman con un altro comando, oppure il professionista, cioè il pilota per esempio e il geologo con la macchina fotografica, con gli stick della macchina fotografica. Per cui il geologo gli dice al pilota, sì, vai più o meno in quella posizione dove c'è stato il distacco, avvicinati, boom, stai fermo. Adesso il geologo con i suoi stick muove la culla e fa le fotografie che gli interessano, mentre il modello sta fermo. Ok, per cui ognuno pensa alle sue cose. Però sono due persone con una valigetta che arrivano lì con la macchina e fanno questa operazione. Ok. Qualità, cioè saldature fatte bene, cioè un oggetto fatto bene, ecco. L'OSD, long screen display, cioè il fatto di poter vedere sullo schermo le caratteristiche, il rato di discesa, la tensione della batteria, la direzione, la bussola che ti indica dove ti trovi tu, perché se vai in una zona che non conosci a un certo punto ti perdi anche. Quindi quantomeno sapere dove sei, per cui per tornare indietro segui la freccia e ti porti. Il buon senso naturalmente. Ecco, chiaro che se tu conosci il luogo è già un vantaggio, è già un vantaggio. In realtà voi sapete benissimo che questo non è sufficiente, perché quando corriamo in territorio abbiamo una prospettiva da terra, quando siamo dall'alto la prospettiva è completamente diversa, cioè è normale, per cui sembra un altro paesaggio, molto spesso. Ecco, a meno che non vedi il campanile del tuo paese, non vedi il coso, se no sembra tutto un'altra cosa.
Punto di vista non è possibile.
Esatto. Sembra strano, ma no. Faccio sempre l'esempio, è come se siete in un campo quadrato e lo guardate da un lato, vi sembra schiacciato, cioè se dovete disegnarlo senza sapere, così come pittore artistico, fai un rettangolo. Okay. Se vai sull'altro lato, no. Soprattutto se poi l'oggetto è qualcosa di particolare, come non so, una cava, una discarica, ti sposti, pensavo che fosse più lunga di qua, invece è più lunga dall'altra parte. Dall'altro invece è un'altra immagine. Ecco, è importante le condizioni di luce, anche se è impressionante come queste telecamere all'imbrunire si veda come di giorno, cioè una cosa che poi si possono mettere anche sensori, altri tipi di sensori, e quindi è utile, perché se magari il monitoraggio in una situazione di così preallerta, preallarme di una frana per esempio, poter vedere anche un po' la sera è anche utile, insomma, non sospendere l'attività di monitoraggio fino a una certa ora.
E il flusso dei dati della telecamera puoi trasmetterlo con un flusso?
Sì, viene trasmesso, visto, ma può essere anche vincolato, registrato su o direttamente al computer con trasduttore analogico digitale, insomma,
fare streaming come fa.
Oppure sì, ci sono mille forme di registrazione. Ecco, un'altra cosa che mi ha...
Se lo puoi montare in streaming, se non è digitale, lo puoi montare, puoi trasferire su un server e guardarlo in tempo reale sul web.
Sì.
Abbiamo fatto noi un esperimento con lo schermo, con la planina.
Con l'influsso video basta che ci sia una macchina di connessione.
Ma quant'è l'autonomia in termini di tempo?
Diciamo in situazione leggera 15 minuti, quando comincia a essere pesante, macchina fotografica eccetera, arrivi 10 minuti un po' meno. Però ti assicuro, ma tu riusciresti, beh, molto difficile, cioè devi essere un bravo pilota, andare 2 km, fare una ripresa fotografica e tornare indietro, che non è male, e per fare per esempio una ripresa di un torrente lungo 200 metri, una foto ogni 15 metri per fare le sovrapposizioni eccetera, hai bisogno magari di 3 voli, ma fai un terzo, scendi giù, cambi la batteria, insomma, lo fai alla fine. Okay. Quindi tu in mezza giornata fai una ripresa che adesso con la stazione totale lavori 2 giorni con una restituzione per punti, no, della stazione totale, mentre qui hai una situazione di ricalco dell'immagine. Infatti ci sono studi che sono interessati a questa roba qua, insomma, perché il vantaggio proprio. Ecco, 10 minuti di volo, ti assicuro che se il volo è programmato fai tante cose. In più, se il volo, non se il volo è autonomo, ma se il volo è in FPV, la tensione va su alle stelle e tu dopo 10 minuti
sei fatto,
per me di non tornare giù quasi. Anche perché con l'aereo è più semplice, l'aereo sta su da solo, spegni il motore, tranquillo. Ma questo devi stare qui.
È un comando atterraggio di fortuna.
Sì. Sì, ci sarebbe il paracadutino.
Il paracadute addirittura?
Sì. Sganci fuori.
Ma non vuol dire che va in mano.
Tu cosa la comando, mani...
La lenta che si perde quota. Beh,
no, beh, se perdi quota lo vedi...
Nel senso che se per qualche motivo non riesco più a controllarlo...
Allora, ecco, quello che si fa è mandarlo in hold, si dice. Ah, cioè, col GPS, ti do il blocco a tipo di
torina. E rimane sempre quello su, però. Sempre quando si scarica?
E da lì se non ti capisci più per portarlo indietro, allora lo fai scendere e poi lo metti sul punto. Cioè ci sarebbe anche. No, lo fa, c'è il ritorno a casa.
Ecco.
C'è il ritorno a casa. Che ti vedi in quota, ti viene sopra la testa. Sì, però non è così semplice, però magari tra poco si
deve finire il fiume.
Di solito finisce il fiume.
Sui sistemi GPS.
Ecco, una cosa che pensavo, non credevo anch'io, ma il volo in pianura è diverso dal volo in montagna. Soprattutto quando si vola a basse quote. Perché tu hai un pendio e quindi tu non sei sempre a 50-100 metri come in pianura. Se ti avvicini verso la montagna fai presto a perdere quota anche se mantieni la stessa altezza. Okay? Anche perché tu, per quanto si usano dei grandangoli per pilotare, quindi anche lì hai un effetto ancora più deformato, ma non ti interessa tanto il territorio, non l'hai mai visto, fai finta che sia quello che vede l'occhio. Però alla fine vedi sempre insomma 90 gradi insomma al limite, ma non di più. E quindi se tu ti stai avvicinando lateralmente a un versante devi fare attenzione, insomma, ecco, non è, devi tenerne conto insomma quando sei in montagna.
Ma nessuno usa una ripresa per la visione.
Su più sì, io per esempio pensavo di anche. Ecco, c'è il sistema che tu con un track sistema sulla testa, un interiziale, ti dai i comandi e questo si muove e viene usato per gli aerei.
La
stereoscopia non la puoi utilizzare perché tu vedi sempre degli oggetti molto lontani, tu sai che l'effetto stereoscopico ce l'hai, okay? Cioè per gli occhi ce l'hai a 30 cm, cioè 50 cm. Esatto. Tu di solito hai degli oggetti.
Beh, però andare vicino agli esterni sono molto oltre 7 cm.
Sì, tu puoi metterli anche
si delle... moltiplica per 5, per 10 anche la visione, quindi sì. Anche in prospettiva.
Puoi metterli anche delle bacchette di balsa mettere due cose, però arrivi sempre a 2-3 metri. Con 3 metri dov'è che vedi stereoscopia?
Qualche centinaio.
Centinaio?
Sì.
Sì, ma è lavorato l'immagine però, non come sensazione ottica.
Lo tengo molto a casa. Solo dipende dalla risoluzione.
Sì, no, ma come pilotaggio? Secondo me non ce l'hai a 300 metri con 3 metri. Come interpretazione, se tu le metti al computer le immagini, le calcoli sì.
No, ma basta provare a fare lo stereofoto.
Ti ricordo comunque che tu vedi degli oggetti centinaia di metri a distanza.
Ma è anche la visione.
Ma non serve neanche, cioè, tu vedi le case, vedi i campi.
Non con misurazione, solo come il treno andare a spanta contro la montagna. Anche quello quando si avvicina la sensazione.
No. Tu sbatti addosso la montagna perché se l'hai per la mente.
Fuori dal campo visivo.
Sei fuori dal campo visivo.
Perché
dopo poche voli eccetera e sei hai un interesse particolare ti può sfuggire, cioè
ti stai spostando
se tu vai, se tu voli programmato non succede, però se lo fai olisticamente
sì, perché lui non è vincolato sì, sì. A questo davanti, cioè,
esatto. Per le viste laterali sì. E con tra l'altro con questo puoi anche andare indietro, quindi a volte lo fai perché dietro hai magari che no, ma il versante no, ma ce l'ha un po' distante, però c'è il bosco che è qui che è di 30-40 metri, perché i montagni sono gli abeti di 30-40 metri, insomma, come ridere. E allora siamo lì, insomma. Ecco il cavo allievo maestro che vi dicevo prima, la visione delle cose.
Sulle foreste.
Ecco, basta così. Proviamo altro tempo, vediamo intanto cosa mi dicono.
Che problema abbiamo?
Di provarlo, no?
Adesso lo proviamo, direi di sì, siamo proprio quelli.
Andiamo da Marco?
No, andiamo da Marco, facciamo una pubblicità promozionale.
sarà biennale, cioè di questo.
Non possiamo andare da lì da...
Sapete, ha un sistema operativo sopra, montato sopra?
È un open source.
Ah sì?
Sì, posso dare i riferimenti.
È proprio un sistema operativo o solo
un altro
programma neanche direttamente come che dovrebbe essere Linux per la non avete mai avuto come dovuto al software?
No.
Anche a livello intendo, non so, ci sarà una community magari, visto che ci sarà una community, vi sentite?
Nessuno
ha mai avuto nessun problema con il software, non si sa niente del genere.
Al software, cioè come risposta ai comandi, come.
Beh, è un problema che può mettere tutto giù l'aereo, non so perché.
No.
O tipo
cadono
a destra, andato a sinistra.
No, è andato sempre in termini di miglioramento del volo, ma mai cose assurde. Le cose assurde che succedono spesso è perché ci sono contatti fatti male, perché...
Marco è un dottore di informatica, un dottore di ricerca informatica, quindi... E siccome fanno un sacco di cose che non sapevo, se carrello di questa cosa. No, perché il problema è... Insomma, ci sono certi sistemi, per esempio quelli di Ars Logica montano, questi che fanno i sensori non di Trento, montano un sistema che però è molto quello adatto, l'hanno fatto a Stanford, lo studio degli apparecchi, che è questo TinyOS, no? Quindi è auspicabile che insomma, sia una roba...
È montato a bordo dei sensori.
Mentre non so se questo sistema che usano 100 persone può essere più delicato, perché magari uno dice, non so, per me
guarda,
funziona, però a un certo punto ti cade faccia uno, non è che non sei
più. Esatto. Esatto. Momento però usi un certo.
Hai visto no. I puntini che c'erano?
Sì, queste schedine mille sono.
Queste schedine qua girano tutto il mondo, secondo me.
Ma forse
sì.
Ce ne sono mille.
Ma sono schedine combinate in modo diverso, ma le schedine di per sé, secondo me, sono.
Vabbè,
sì,
qual è lo software, qual è la sperimentazione?
No, diciamo che i problemi vengono perché ci sono contatti fatti male e perché ecco, ci sono molti elementi elettronici che sono sensibili all'umidità e alla luce, ultravioletta per esempio, per cui è necessario proteggerli, insomma, no? Vedete per esempio i regolatori qua sono protetti da una calza in termorestringente, perché quando questi regolatori prendono umidità alla sera, che c'è un'umidità alta, questo comincia ad andare dove vuole, ma non dipende appunto dal software, dipende proprio dal sensore. Direi veramente sì, perché sono registrati tantissimi casi di, siamo sempre lì che parliamo e qualcuno ha sempre qualcosa che non va, eccetera, e poi viene fuori.
È interessante anche guardare la documentazione per capire, insomma, se c'è qualche esperienza di questo genere che di solito, venendo conto, si faccia dopo, ma siccome giustamente lei ha parlato di tutta un'altra parte della presentazione, che c'è un problema di sicurezza a parte anche dal software.
Sì. Ecco, poi abbiamo visto che in realtà, a nostro avviso, è più sicuro sotto molto il punto di vista che non di un modello che vola a vista, no? Perché il modello a vista potrebbe anche andare distante e a un certo punto avere un contrasto, colori dell'aereo che di solito vengono scelti con un pochino di mare e cielo, che ti confondi. Dopo il pilota abile comincia a muoverlo e capisce dal movimento qual è l'assetto e quindi l'orientamento dell'aereo e lo recupera. Però non è così facile. Con l'FPV invece tu sei sempre sopra l'aereo e quindi basta che ti giri intorno per vedere dove sei. A me è successo quando ti togli gli occhiali sei perduto, o hai uno che ti dice dov'è, se no proprio non esiste. E a me è successo una volta che avevo la telecamera sopra e lo stavo pilotando a vista, però avevo gli occhiali vicini e tutto qua, lo stavo così. A un certo punto non capivo più niente, l'ho recuperato mettendomi gli occhiali. Io mettendomi gli occhiali ho visto il territorio giù, mi sono visto da distante e sono andato verso me. Cosa che se no non si è visto.
Ho visto bene, indossavo gli occhiali.
Sì, sì.
È buona attitudine mettere una maglia rossa.
No, se volete, se siete come vedere qualche volo qua in internet, cioè non c'è collegato la rete. È lenta la connessione oppure?
Sì, in realtà dovrebbe esserci già.
Sì.
Ah, vabbè, dovrebbe essere già aperta. Probabilmente si sarà...
No.
Non è stato facile trovare sto link, eh? Su Vimeo mi pare che sì.
Sì, effettivamente faccio fatica a trovare anche il mio sito.
Vimeo.net.
Per stare ora sarebbe il mio nome di pilota in pratica. Allora, ecco, per esempio questa. No, aspetta. Siccome non possiamo fare un volo FPV qua, no? Viste il posto, vi faccio vedere uno dei miei primi voli. Che è un semi FPV, adesso vedete, cioè non ha, ma si era per caricarlo un po', ma forse
la nostra rete sì.
Ecco, dopo eventualmente possiamo vedere, sta caricando. Ah no, pensavo di non avere neanche gli occhiali qua. Ecco, vedete che c'è, qui c'è l'hula hoop praticamente.
Questo è quello che si vede dall'occhiale in pratica.
Questo è quello che si vede dall'occhiale, che viene anche registrato, quindi sta la connessione quella. Aspettiamo un minuto, se no. Totalmente dopo.
Pronto?
Caduta libera?
Allora, sì, caduta libera, qui ho fatto una misura di velocità della caduta libera. Cioè ho fatto cadere.
A quanto scende?
Cioè a eliche ferme?
Al minimo.
Per tenere
sì, per tenere la
sede.
Perché abbiamo fatto una, sì, ho aperto una discussione là nel forum tedesco su queste nove qua. Praticamente l'ho fotografato in vari momenti, la fotocamera prendeva l'ora, i secondi, il decimo di secondo, qui misuravo il cerchio come diminuiva, siccome è versamento proporzionale, no? Allora è stato possibile. E quindi questo oggetto con questo cerchio scende, mi pare, a 7 metri al secondo, che è la velocità di un paracadutista, mi pare, militare, molto militare, insomma. Però è una caduta che non consente all'oggetto di rompersi, insomma.
Quindi anche se non si sbatte, diciamo, è montato, è armato, magari non si...
Ecco, è un'altra cosa interessante di queste robe qua, che essendo tutta elettronica, quindi essendo tutte schede, si può rompere un braccio, un'elica, al limite un motore, ma neanche più di tanto, che tu alla fine con una piccola spesa rifai la struttura, ti accorgi del componente che si è rotto, può rompersi un giroscopio, al limite voglio dire, lo cambi e chiuso il discorso, insomma. Non è come un modello di aereo che diventa un lavoraccio a sistemarlo, insomma. Io a volte sono caduto e sono ripartito dopo 5 minuti, insomma, cambiando i pezzi velocissimamente.
anche l'audio.
Non so se ho messo una musica.
Ah,
ecco, un altro effetto è che vanno via qualche volta il segnale, ma questo preoccupa solo un po' inizialmente, dopo si sa che...
Cosa telecamera che mostrare adesso?
Sì, un'altra, ma sì, più o meno dello stesso tipo, insomma. Stavo vedendo se... Ma la musica dov'è? Non so se credo ci sia. Ci vedo, solito vengono fatte musiche un
po' regolare
il set. Questa è una ex cava. E io sono qua sotto in questo momento. Ecco, vedete che è possibile, qui ero così, avevo volato poco, però ecco, avevo molto pratica di volo a vista, però ecco. Lo sto portando verso di me. Ecco, senza l'OSD, quindi senza strumenti e qua indicazioni, si riesce abbastanza comunque a capire se stai perdendo quota o meno, insomma, forse magari un po' fermarlo. Scusate. No, bisogna un po' aspettare perché sennò...
Come si regola con il versetto, sempre governando la velocità delle nostre?
Sì, come ti dicevo prima, la cosa viene fatta, viene tradotta automaticamente dal radiocomando all'elica. Non devo mai pensare
certo,
all'elica che
cosa dare,
più veloce,
certo.
Ma ci vi faccio vedere un radiocomando.
Visto una cosa
si inclina, mentre questo invece rimane sempre perfettamente.
Sì, rimane perfettamente perché ci sono gli strumenti di volo che aiutano moltissimo, quello sì. Però bisogna sempre cercare di mantenere un assetto più o meno. Quindi io, come dicevo prima, avanti e indietro con questo, destra e sinistra, cioè no destra e sinistra, inclinazione destra e sinistra, il gas.
Sì.
Ok, e il movimento di Yaw, molto immediato, di rotazione.
La rotazione, sì, che era quello legato alla parte destra delle misure.
Esatto,
cerebrale, sì.
E questo è il modo 2.
Infatti,
ne è diverso.
Qualcosa di cominciare possibile.
2 e 4 principali.
2 più usati,
sì. Sì, 2 più usati, almeno dai tedeschi e dagli americani. Molti italiani usano il modo 1, cioè questi invertiti. Allora c'è il discorso che di solito, cioè non puoi prestare a uno un modello che e non lo presti comunque alla fine. Allora, tra di noi si dice, sarebbe come prestare la moglie a un amico, ma insomma. Una parola tutta sì, però. Con la moglie non sai mai quello che succede, che un modello si sia rotto lo viene sapendo. E allora il modello proprio...
No, il modello proprio no.
Ma
si può anche pensare. C'è un video fatto da una macchina fotografica anche,
sì, credo di sì. Ecco, questa è la qualità che hai sugli occhiali, però vedete, è sufficiente. Okay. Vedete che sono sono di spalle questo momento.
Sì, sì. Quindi arriva da dietro.
Il saltino lo abbiamo visto.
Il saltino non tanto, Il saltino non c'è. Volete vedere il crash?
Proprio quel crash che deve incontrare?
Ecco, no, forse questa potrebbe essere interessante. Così, no, perché sta roba qua? La giraffa è il mio coso, un simbolo. Ecco,
questo qua lo fa.
La giraffa perché? Perché con i piedi per terra riesce a vedere dall'alto. Sarà un po' il simbolo dell'FPV, diciamo. Allora. Allora, sì. Posso, vorrei fare una telefonata, vorrei chiamare una persona in ospedale, no? Cioè, intanto questa si carica, dopo la vediamo insieme. Questo è interessante perché con quell'elicottero tocco la neve proprio, per far vedere che è una cosa possibile, per cui posso fare anche una foto macro volendo di un oggetto. Okay? Cioè arrivare su un posto difficile da raggiungere e fare una macro e tornare indietro. Se no oggi no. L'elicottero sì, però l'elicottero ha un moto vorticoso di pale che ti disfa anche la neve che è intorno, non puoi rifare la macchina, se no devi scendere e portarti sul punto. Cioè puoi fare veramente delle cose che
l'oggetto
faccio
prestissimo. Un campione di neve. Di qua mi sembra che prenda meglio.
Dipende che ci sto leando.
Questo è vero, certo.
Voglio anch'io.
Vedo che sei a lavoro. Si nasconde.
Quanto tempo deve
stare?
Si vede il cerco.
Guarda, è un telefono più bello che c'è sul sito.
Sì, certo, questa me la passi.
Questa
no, perché non dovrebbe essere. Sì, faccio così. Così.
Comunque dai, si capisce.
Se vai su full screen.
Vado.
Puoi rifondare con nudo?
No, non c'entra niente. Non ce la fa.
Ho visto che la rete non ce la fa.
Vabbè, dai,
tanto. Mario, con l'infondo la gioia con il nudo?
Beh, queste sono queste montagne, sì, questo qua è con questo, ecco, qua sì. Queste sono montagne del Vescovo, questo è il Teverone e questo è col Nudo qua dietro, sì. Vedete, è una slavina ripetuta, per cui le valanghe successive hanno inciso le precedenti, addirittura. E infatti vedete, vedete qua sul bordo.
Questa è la ripresa della macchina sotto e non dell'occhiale.
Questa è dalla macchina fotografica. È un volo a vista questo. Però vedete, io effettivamente sono in una situazione pericolosa perché sono su, vedete la strada bloccata qua.
Dove sei?
San Martino è...
No, è nel video, si vede.
Se a un certo punto quando torna mi... Sono dalla parte opposta adesso.
Sì, quello è Zolada.
Quello è Zolada, ma è conosciuto.
Sì,
sotto
un anno.
Dove?
Fatto vita.
Ecco, questo sono io, vedete la scarpata d'erosione sulla neve.
Ah, sì.
Ecco. Però,
però voi capite che adesso io ero in una situazione di pericolo quasi, però insomma non pareva non venisse più giù niente. Però io da giù, che c'è la strada vicina, posso andare con un elicotterino. E fare la ripresa, no? Non solo, ma come vedrete adesso ci si può avvicinare alla neve e fare delle valutazioni.
Hai usato?
Sì.
Sì.
Michele? Qui questa si vede già che è una valanga cosiddetta a pallettoni, ed sono sfere di dimensioni di tutti i tipi, quindi... Adesso vedete c'è un momento di contatto con la neve. Vedete, sono molto vicino. Quindi guardate l'inclinazione anche della... Tac, eccolo là. Però succede niente. Ecco, qui avevo l'ulla hop. Ho fatto l'urto con l'ulla hop. Però mi dà la possibilità di vedere bene com'è fatta. Ok, avere un'idea della...
Non riesce a mettere un centimetro, un'unità di misura e quanto da vedere la varietà?
Sì, si può mettere un più sensore infrarossi, per esempio, che allora l'infrarosso va benissimo. Le distanze, esatto. Ecco qua. Ecco, è stato un giorno, siccome lì mi ha accompagnato... Vabbè, no, lasciamo perdere, vale. Mi dopo in montagna succede quelle cose strane, non importa. Vediamo se ci sono altre cose, niente, se no andiamo a fare il volo.
Quello della frana, io mi sono della frana.
Quello della frana, ecco.
Per
sì, quello...
farvi vedere anche la frana del Tessi.
Ah, così ho l'occasione di dirvi anche un'altra cosa. Perché una cosa che vorrei fare è usare l'elicotterino per mettere giù proprio delle palle tipo albero di Natale rosse. Cioè,
dei riflettori.
Riconoscibili. Sì. No? In modo tale che con le foto fatte dalla stessa altezza, sempre con l'elicotterino dopo, ogni mezz'ora vedere il movimento, no? Perché questo può essere utile per un allerta di protezione civile e anche per uno studio dei movimenti di colata, che insegna accelerazione e accelerazione. Già per questa colata noi abbiamo qui, carichiamo ancora un po', qui c'è una pista di passaggio che collega due paesi che viene rimossa ogni volta quando c'è la colata. No? Allora lì attualmente è un punto dove si mette un prisma e si misura l'accelerazione della... Esatto. Quando comincia a superare una certa velocità, un centimetro ora, allora viene dato uno stato di preallerta, cioè una procedura di protezione civile proprio. Allora è chiaro che avere molti punti invece che uno solo è utile, perché il movimento di colata è diversa a seconda della pendenza in cui si trova la colata, se sei vicino alla sorgente, a seconda del materiale che viene giù, perché non è sempre lo stesso materiale, essendo questo materiale proveniente da un flish, che è una stratificazione di materiale arenaceo e argilloso, per cui a volte ci sono delle venute abbondanti di arenaria, a volte delle venute di argilla. Quindi queste cose più o meno stratificate danno velocità differenti. E allora avere questa distribuzione di punti è molto utile anche, cioè non solo in protezione civile, ma anche per cominciare a studiare il movimento di colata.
Ma la galleria drenante che avevano fatto funziona?
Diciamo che la frana si muove ancora. Chiaramente un funzionamento ce l'ha perché porta fuori tantissima acqua.
La frana si è mossa nel
cioè 100 litri al secondo vengono fuori in continuazione.
Dal 60 al 64 continuano?
60, dal 30 ottobre 1960 c'è il primo movimento.
Poi fino al 92 mi sembra.
92 c'è stato un altro movimento importante, l'ultimo grande movimento.
Sì, poi sono di là.
Però dal 92 adesso ci sono stati altri una decina di movimenti classificati più o meno importanti.
E si rimuove il trito sempre? Perché si muove un corpo di frana, di palefrana praticamente.
No.
Si stacca proprio.
No. Qua è successo che questa almeno è la mia interpretazione, no? Però comunque in ogni caso non c'erano corpi di frana. Era una zona già abbastanza delicata per conto suo, nel senso che ci sono delle venute d'acqua importanti al Monte Teverone, ci sono dei percorsi d'acqua particolari, eccetera. Però c'è stato un passaggio tra il bosco e il pascolo e dopo la seconda guerra mondiale il passaggio dal con il progresso, cioè il boom economico, diciamo, questi prati che avevano raggiunto una stabilità con il fatto che c'era la presenza umana, no? Cioè veniva disboscata ma nello stesso tempo le acque venivano recidate secondo il nuovo sistema che si era, il nuovo tipo che si era creato, no?
Cambiamento d'uso del suolo.
Cambiamento d'uso del suolo, ho fatto abbastanza bene, per cui tutto è andato bene. Quando invece il pascolo non rendeva più e la gente cominciava a lavorare nelle fabbriche o nelle gelaterie in Germania, per esempio, queste zone qua, allora c'è stato l'abbandono del prato.
Erano briglie che convogliavano, cosa c'era?
Ma erano anche strutture di piccole dimensioni, sì. Piccole canalette, piccole scuole, ma tutta una struttura, no, di canalizzazione che consentiva uno sgrondo tranquillo delle acque.
Che però aveva bisogno di manutenzione, quindi mancando
la manutenzione, a un certo punto il sistema si è trovato in disequilibrio.
E quindi si muove, alla fine si muove.
Adesso si è creato un fenomeno, questo è un fenomeno a 7 milioni di metri cubi di movimento, come lo è su una...
Non è continuo.
Neanche quando piove molto.
No, perché poi c'è un sistema calcico a monte, quindi sì. Dipende da tutto, esatto. Tutta la circolazione calcica, cioè non è che gli arriva l'acqua, esatto. Subito, gli arriva in intervalli, esatto.
Comunque è un sistema complesso, interessantissimo, nel senso che pareva poi a un certo punto si aveva capito le precipitazioni che davano gli impulsi, no? Pareva fossero i 100 mm nell'arco di 15 giorni o i 400 nell'arco di 30 giorni. Invece per esempio come è successo quest'anno che si è superato questa soglia alla grande, noi abbiamo avuto un movimento molto limitato, insomma. E quindi è più complessa la cosa, insomma. Allora, vediamo cosa riusciamo a vedere.
Anche perché poi dopo
sì.
Il tempo si tiene anche.
Anche questo è un volo a vista. Ecco, qua mi sono fermato proprio sul bordo, cioè qua comincia a essere impossibile camminare perché il fango ormai si è impregnato d'acqua troppo, no? Tra l'altro il primo volo che faccio su una situazione a rischio, nel senso che se mi cadeva il modello non so come andava più a recuperarlo, quindi avevo proprio le dita
che sono state
sì. Io a marzo stavo camminando in questa zona qua, pensavo di essere in sicurezza,
ero per fortuna ero vestito per bene.
Durante il periodo estivo rimane così?
Ma sì, dipende sì. Dalla velocità.
Dipende da quanto piove.
Sì, sì, no, d'estate rimane anche più asciutto. No, senza neve,
non c'è neve. Ma è chiaro. Però comunque neve. Sempre molle.
No.
Si secca e poi si...
No, questa è una colata nuova, questa è una colata. Ero camminato qua a marzo, in questa zona qui, e ero vestito proprio con l'impermeabile, anche i pantaloni, e a un certo punto nel giro di una frazione di secondo mi sono trovato fino a qua proprio. E era la seconda volta, una volta mi è successo qua. E allora ti va su l'adrenalina e non è
assolutamente.
Cioè ti trovi in volo, cioè non so, ti dai una spinta qualcosa, ti trovi fuori subito. Primo colpo di adrenalina ti trovi fuori. Allora ti butti fuori e via. Tanto è vero che mi sono tolto i pantaloni in nylon ed ero dentro qua. Ed ero pulitissimo. Cioè mi ero sporcato solo gli scarponi e appena ero sotto. Cioè l'acqua e cosa non è riuscita a guardare. La velocità è proprio immediata. Così come.
Sono le sabbie mobili.
Sì, questa è una colata di fango.
Sono le sabbie mobili.
Vediamo se si riesce a vedere qualcosina. Ecco, però qui vedete chiaramente con una macchina fotografica posta in adirale e portato sempre sullo stesso punto ogni mezz'ora col GPS, quindi si può misurare la velocità delle diverse zone. Questo è utilissimo. Adesso per esempio vediamo se riusciamo a fare questa roba qui, a proposito di stereoscopia, due telecamere da terra, disassate di 10 metri circa, e l'immagine, siccome è lì a Funes arriva la linea telefonica, mandare in comune le immagini e fare le misure lì su riferimenti che sempre hai su una colata, perché hai, pur avendo una situazione molto omogenea, però riesce sempre a vedere il tronco, il tubo, qualcosa che si muove, che lo riconosci sia su una foto che sull'altra, e allora con la solita tecnica interpretativa della esatto, si riesce a misurare. Rimisurandola si misura spazio, quanto tempo, la velocità, e quindi siamo controllati.
Questo
è dal 60 che si muove.
Ecco che è andato sotto fino a qua.
Camminando? Tutto
sotto. No, non ce la fa.
Ce la fa. Bene, allora andiamo a volare.
Ci organizziamo. Ci organizziamo.
Sì.
Andiamo a volare. Cosa? Un giorno di mani?
Sì, dai, tanto. Ne
abbiamo più di una.
Sono poche, però c'è una Canon che le fanno programmabile, sì. C'è la parte computer che le programmi, ma adesso cominceranno, secondo me, la metto.
Non riesci a fare un filmato con quella, Nicolò?
Sì.
C'è spazio, no?
Sì.
Grazie. Bassa risoluzione.
Quando parte,
dico. No, ma no. La calza più morte.
La metti sul web poi con
le cose. Sì, no, poi le passo.
Sì, molto sensibili. È diverso. Tutto marchiato microcopter, quindi proprio il kit.
Sì, sì, proprio quello lì.
Questo è il carburante.
Questo è il fibile. Esatto.
Sarà la pila idrogeno,
siamo tra poco, sì. Ecco, controllo un attimo che la batteria non è un po'. Sarà
qui. Io voglio capire cosa c'era di kit e cosa c'era di sopra.
Ma di kit c'è quasi tutto.
La struttura no, mi sembra
dalle due percette forse. No, però quella cosa nera è sotto, sì.
Sì.
Ah, un bel elastico.
L'elastico, se non ci fossero gli elastici.
Alla fine non voli senza elastico. Alla fine puoi mettere tutto quello che vuoi, ma se non hai l'elastico alla fine.
quindi sei un po' sbilanciato.
Sì, sono un po' sbilanciato.
No, sì, no, beh. Si aggiusta lui un po'.
Sì, però bisogna.
Poco però.
Sì, però consuma di più dopo. Cioè, devi già passare un po' il periodo.
No, però voglio dire, lievi cioè, sbilanciamenti che tu non riesci a capire.
Forse c'è quelle cose che non vanno bene in partenza.
Si sveglia e ti saluta anche.
È sorprendente, si alza.
Cristina per l'olio.
Io volevo guardare, vedi, volevo portarla a Evo, se non avessi avuto la ferma.
Faccio passi, filmato.
Sì, sì, infatti ci eravamo già premurate di chiedergli. O lo passo, però.
No, passa subito.
Sì, le altre conferenze di Stato possono girare.
No, perché ci sono abbiamo problemi che nessuno mai si è preso la briga di farlo, nel senso che poi bisogna solo riprendere. Alcune riprese sono state fatte, ma sono ancora dentro la mia camera.
Sì, mi ricordo, infatti.
Bisogna scaricarle, convertirle, questa cosa qua,
non c'è spazio. Fino a
no, se vuoi fare sta cosa, guarda, sono, abbiamo la disca piena. No, ma bisogna avere tempo di mettersi via.
Anche puoi scaricare. Convertirle perché ho convertito le informazioni io.
Sì, e poi bisognerebbe fare un formato distribuibile, perché sì, infatti, puoi portare via grazie, 80 ecco, giga di
no,
roba.
Certo. Che formato registro
sarà? Credo faccia tutti gli MPEG 2, pronti per il DVD. Si potrebbe fare una versione tipo FLV per il web, era
sì.
Messo, per esempio, lui sta, ma si sa per lui, se non mi interessa.
Adesso sto facendo cercare i satelliti un attimo.
Serve un altro poco?
Forse sì dopo, forse dopo.
Dopo?
Casomai faccio una piccola verifica ai satelliti.
Dimmi tu qual è la geometria, dai. L'almanacco. Intanto di fare il fix.
Circondati.
Faremo un volo a vista, no, perché deve ancora aggiornarsi per venire a Firenze.
Tirate tutti fuori GPS.
Sta facendo un macio sul
legno. Abbiamo bella base per stare
toccando. Certo.
Uno. E se non fa il fix non vola?
Ciao, vola la vista. Vola la vista.
Poi quando arriva su fa il fix. Certo, quando arriva su fa il fix. Siamo da questo canyon.
2, 3, 4.
Arrivano.
Qui arrivano. 2.
E allora, intanto facciamo un piccolo volo a questo.
Thank you.
Spero, non mi sono preparata prima. Sono arrabbiati, ma guarda.
Sì, che ci fa questo? Era uno spazio nostro.
Tutto, tutto, la base sì. Vediamo se prende. Non li prende?
No. Allora. Praticamente quel modulo di
prima. Vite detto, bene.
Sa che le auto così.
Se riesci a farlo andare sulla lì, quella là lì, che è l'automatica, cioè
allora è meglio farlo subito, no, che le batterie deve un po' di
calma. Stiamo accidiando di
nuovo. Adesso lo farò volare da computer?
No, no, sempre da lì. Sempre comandi così, però al siccome certo Luigi gli ha chiesto una cosa particolare di andare in un posto che era l'errore che mi voleva far vedere poi la visione della mia nonna da sopra, a quanto ho capito.
Sì, l'ha messa proprio con lo scotch, nastro isolante.
Nastro isolante ed elastico per il resto, per la quella bellissima. È una cosa favolosa. Mi
E di là a Catron, stasera sono in festa nell'atrio, all'istituto di Vanetti, la musica. Che ce ne sono? Scritto da dentro. Il finito spessoso.
Quindi ripreso hai fatto un po' di immagini.
Ho fatto un po' di immagini e sta ancora scattando perché avevo provato a scattarne un centinaio, però dovrà anche finire. Mentre finisce qua tre anche però un po'
di. E facciamo una mosaicatura. Ciao, nell'altro ho detto 20 minuti.
Riesco ancora a fare molte cose, via.
Ma guarda che qualche giorno prima che nascesse mio figlio io giocavo a pallone con tutte le età, quindi immagino con dei ragazzini che insomma veramente alla fine se viene bene questo è l'importante, quindi
sì,
è vero, però guarda, hanno detto che quest'estate non sarà.
Racconta a Carlo Segnani come funziona il tuo sistema.
Dall'alto
non l'avevo mai visto.
Ma tutto quello che c'è è proprio quello.
La foto zenitale del Di Prinzio non l'avevo mai visto.
La tirale,
sì.
vedremo anche Zenitalia, basta vedere
su. Mario, ce li lasci dopo quelle.
Adesso cambio batteria, facciamo un altro voletto, se volete. Faccio un altro voletto.
Il
GPS ancora non fix.
No, arriva a 4 satelliti.
Ma quello?
Potrei portarlo su, aspettare su e dargli il coso. Però tanto vento. C'è vento.
Ma questa qui l'antenna?
Adesso facciamo un po' voletto. Sì, sì.
Ma è quello praticamente è il ricevitore del GPS? Sì. No.
Questo no, è un tipo un Bluetooth.
Bluetooth?
Ah.
Tipo, non è Bluetooth, perché se no non c'è il cazzo per là.
No, infatti.
No, sì.
C'è un radiofrequenza per la stessa
frequenza. Sì, sì, non è. Cioè, quindi lui riceve tutti i segnali
del GPS.
Che
manda.
Non so il GPS.
Questo là, sì, non so il GPS. Però che tu dopo vedi anche dei vostri display.
Infatti.
Quindi in totale sono 400 watt.
No, 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 no,
no,
no,
no, no. Centinaia. 100 watt
dormitore, no, no, in tutto.
Tutto.
Oddio, no, un buon motore arriva anche, questi no, ma quasi a 40 watt l'uno, quindi arrivi anche quasi a 100. Speriamo che vada tutto bene, se no la perdo la grande.
Basta non attirare. Guarda, ne hai una ventina da atterrare, due no. Sono quei due.
Gli altri, ma
fino. Ho visto che i gabbiani non hanno gradito.
Hanno guardato.
Sì.
Qua una volta mi è successo uno stormo.
Hanno attaccato?
No, dei piccioni. E sono andati, venivano, si avvicinavano sempre di più, poi tornavano indietro, poi si avvicinavano ancora di più. Finché forse il maschio dominante, a un certo punto gli è arrivato molto vicino e è andato via. Si vede che si è accorto delle
sì, rischio, sì, era un rischio, quindi.
Sennò anche il maschio dominante. Però le che girano.
Possiamo vedere le foto?
Ce le lasci dopo le foto, Mario, vero?
Sì,
le
sì,
puoi
sì,
lasciare.
Anche le slide, così.
Io poi ti mando.
Volentieri
quello. Quindi questa tanto volta è senza culla, senza culla, macchina, senza sì. Ok. Però,
al massimo.
Senza correzione differenziale arrivi a 20 metri e non ti sbaglio.
Sì. Io infatti prima che parlava della difesa con precisione. Non è poco. Una colata va bene.
riesco per i cavoli suoi. Preso? Vedi che dovrebbe essere un altro questo.
Ma è mollato di sopra. Che sta andando, non controlla più, sì.
Scusami.
Ma sta facendo l'hold col GPS?
Ma come si fa?
Qui prendi
più contento, se vuoi in balzo. C'è un super in balzo. Palla da via.
Ma io vado solo una volta, ma non vediamo qui a Venezia.
Forse è al centro di Chiesa.
Possibile.
Che balzo.
Qui dentro il palazzo.
No, qui no.
Però si possono fare anche qua, nel senso che non so, questo potrebbe essere...
Puoi attribuire tu le funzioni?
Sì, attribuisco le funzioni. Però è chiaro che sono altre persone che ragionano
in modo pulito. Certo, indipendente dal pilotaggio.
Sì.
Ah. Questo fare qua è semplicemente il sostegno.
Sì, è... ci vorrebbe lo spazio aperto anche con il vento, allora si vede si può già.
Sì.
Poi sempre paura di andare verso le parti.
Ma per mantenere la punta vedevo
che delle cruciate. Sì, lo facevo in manuale, se no potrei usare il pressiometro, ma dovrei impostarlo dal computer.
Ed è molto preciso?
Barometrico, se c'è una variazione di pressione lo senti. Tempo è giusto, nel senso che tu lo porti una quota, lo fissi là, e metti lì insomma quali sono le situazioni metriche, perché lui lavora con i motori, cerca sempre la posizione. Ecco, dopo dovresti impostare le risposte per il ritorno alla quota in funzione del peso, no? Cioè, risposta rapida se il modello è leggero, risposta lenta se è pesante. Dal peso del modello, però a un certo punto sono tutte sottigliezze, insomma. Cioè, se è vero che l'aereo si sposta di 20 metri naturalmente a 500 metri di quota ti dà delle foto che vanno bene, proporzione se ti sposti 2 metri da questo 50.
Fratella è stata campione del mondo in Croazia, l'Aliante.
Ecco, l'Aliante è un altro sistema.
Campione del mondo nel 2006 in Croazia.
È quello un buon sistema.
L'idea era quella
di... Soprattutto in moto Aliante.
Sì, no, con gli Alianti dovevi prendere le termiche, lì è diverso.
Quelli sono i moto Alianti.
Ti hanno raccontato poi queste cose, questa iniziativa che abbiamo su andare per il duello?
Sì, sì, mi hanno raccontato.
In realtà anche non l'ho detto tutto, l'ho proprio. Sì, perché poi abbiamo
iniziato. Tra il 29 di giugno e l'11 di luglio facciamo un regime di giorni transcendente di formazione intensiva, prendiamo un gruppetto con del master, e mettiamo su un'altra ventina, in tutto al massimo della delle persone che provengono dai comuni o dal primo. L'idea di...
Ah sì, ma adesso mi viene in mente, mi aveva parlato di questa iniziativa, eccolo qua, adesso mi viene in mente, se ne ha parlato.
Ma non gli è passato il
no. Progetto? No, ora gli posso passare il progetto e potremmo tentare anche un rilievo.
No, ma con l'idea di sostanzialmente fare una serie di test, con piattaforme diverse, quelle un po' più complesse, porteremo uno, forse anche due aerei, uno più grande, il motore e poi lo scagliato. Comunque è anche, non è solo un ultraleggero, ma è comunque certificato per lavoro aereo, comunque sotto una sei sensori. Portiamo un veicolo, un battello, una Silvia, e poi sempre orientato alla realizzazione di un modello.
Può darsi che basti spingere la porta, però per sicurezza è quella arancione, di solito chiamiamo quelli sotto, arancia
più. Utilizzando anche con una sistemi microdispositivi, che non so se tu si può chiamare microdispositivo o meno, se deve essere micro è relativamente piccolo.
Vabbè, è nella categoria micro, diciamo.
Per integrarlo poi con la base informativa della BIM, della base, del cuore. Con l'idea appunto di provare a vedere come legare insieme, come portare insieme dati diversi, anche tra l'altro con una base costituita da immagini satellitari. Quindi insomma con la parte teorica, la parte pratica, utilizzando anche sul posto.
Sì, non strepitizzare,
e quella può essere un'occasione appunto per contribuire con quel tipo di dati che ci
sono. Prima abbiamo assolato sapendo che non c'era la vita. Stiamo mettendo in funzione in cella, però se ci sono delle cose innovative capiamo le piedi, insomma.
E dunque, la prima zona è quella di
se possiamo aiutare per chiudere.
Andiamo su.
Questo non ho idea di come aiutare.
Così, mettiamoci là sopra, così
puoi.